La storia del wahhabismo potrebbe essere definita in ambito islamico come la storia del grande incontro fra il potere politico e quello religioso, ma più ancora come il momento fondativo di tutti i grandi gruppi islamici o islamisti, ortodossi o radicali, dalla Fratellanza Musulmana, anche se solo in parte, al salafismo, ai movimenti jihadisti e califfali, che hanno contraddistinto il secolo scorso e contraddistinguono l'attualità. E nello stesso tempo come l'alveo di quello che potremmo definire l'Islam più rigorosamente purista. Il nome deve la sua origine a Muhammad Abdel Wahhab, un pensatore arabo della penisola del Hijaz che portò alle estreme conseguenze le idee religiose del padre. Cerchiamo dunque di ripercorrere i momenti fondamentali di questo movimento tra il politico e il religioso. Maher Farrelly, ricercatore in Islam politico, così ci introduce all'argomento.
Il movimento del wahhabismo è molto antico. Non risale a questo secolo soltanto, ma a circa 300 anni fa, ovvero all'epoca in cui Muhammad Ali governava l'Egitto. A quel tempo il padre di Muhammad Abdel Wahhab era un giudice della Sharia, un uomo di religione e uno degli ulema più in vista del sunnismo nella penisola dell'Hijaz. L'Arabia Saudita non era ancora stata creata. Si deve dunque parlare di penisola o terra dell'Hijaz. Muhammad Abdel Wahhab raccolse dal padre alcune delle idee legate alla sua scienza religiosa, le sviluppò e le estremizzò, arrivando addirittura a costringere il padre a criticarlo per fanatismo. Così il figlio, in tutta risposta, cominciò a elaborare l'idea, anche nei confronti del genitore, del takfir, cioè della blasfemia, della miscredenza, e ad attaccare tutti quelli che non si riconoscevano nel suo pensiero. In quel periodo i movimenti sufi, cioè della mistica islamica, erano molto diffusi nella penisola dell'Hijaz. C'erano molti santuari degli amici del profeta e molti mausolei dedicati ai santi. E Abdel Wahhab cominciò a predicare che erano tutti eretici e a condannarne l'esistenza. Iniziò quindi ad andare controcorrente e a scrivere libri contro di essi. Libri come il Fath al-Maghid, per esempio, cioè la sacra conquista contro chi misconosce il monoteismo. Grazie al successo di questi libri iniziò a creare profondi sommovimenti in tutta la regione. A quel punto si alleò con Saud I e insieme formarono un movimento separatista o rivoluzionario contro lo Stato califfale ottomano, che naturalmente controllava anche l'Egitto. Il sultano ottomano inviò allora a Muhammad Ali suo figlio Ibrahim, allora l'impero era ancora molto forte, perché si occupasse di questa questione. Ibrahim scese nella terra dell'Hijaz, la occupò interamente, costrinse la famiglia di Saud I a fuggire all'estero e uccise centinaia e centinaia di persone legate al movimento wahhabita. Saud I e i suoi soggiornarono quindi per un periodo nel Kuwait, poi rientrarono e compirono una seconda rivoluzione e infine una terza, per mano di Abdel Aziz el Saud, durante la quale i Saud si allearono di nuovo con i seguaci di Muhammad Abdel Wahhab, capendo che questa alleanza in sostanza con le idee salafite radicali, poteva avere grande successo presso le tribù della regione. Esattamente come sta facendo adesso Daesh, Saud cominciò quindi a imporsi e a fortificare sempre di più la sua alleanza con il movimento wahhabita. Naturalmente questo faceva anche gli interessi dell'Inghilterra in quel periodo. Era infatti un vantaggio per l'Inghilterra che lo stato califfale ottomano si sbriciolasse in entità minori. Così Abdel Aziz el Saud ebbe la possibilità di accaparrarsi terre molto vaste ed espulse dal proprio territorio gli Hascemiti verso quella che si chiama oggi Giordania. Hascemiti che, ricordiamolo, erano i padroni originali dell'Hijaz. Vennero così create due guide separate, una per l'Iraq e una per la Giordania. E Abdel Aziz el Saud divenne la guida dell'attuale regno dell'Arabia Saudita. Un'alleanza, questa fra i Saud e il movimento wahhabita, che perdura fino ad oggi.
Ecco dunque, in sintesi, si può dire che il wahhabismo è l'incontro per certi versi esplosivo fra il potere politico dei Saud e il potere religioso di Abdel Wahhab. Un incontro, come lei ha appena precisato, che in forme più o meno diverse perdura ancora oggi. Ma vuol dire che tutti i sauditi aderiscono oggi ai principi del wahhabismo, oppure come stanno precisamente le cose?
Le generalizzazioni sono sempre un po' pericolose. Non voglio perciò dire che l'idea del wahabismo sia radicata in modo assoluto presso tutta la popolazione saudita. No. Questo tipo di alleanza è presente soprattutto tra la politica e la religione. Per esempio, c'è una regola che si chiama teoria dell'élite in Arabia Saudita, per cui l'autorità politica è sempre alleata con le élite religiose o con quelle finanziarie, cioè i capitalisti. Quindi Abdelaziz si alleò con il potere religioso affinché il potere politico potesse controllare interamente le associazioni religiose. Come Al-Azhar, in Egitto, d'altra parte, che come sappiamo è controllato dal potere politico. E infatti si parla di associazioni religiose ufficiali.
Ecco, questa ufficializzazione della religione come religione di Stato ricorda un po' i tempi antichi del cristianesimo, soprattutto l'epoca di Costantino. Ma in Arabia Saudita ha creato un connubio fra politica e religione che, per restare ai tempi moderni, forse più che il potere clericale, per così dire, dell'Università Moschea di Al-Azhar in Egitto, che in definitiva è subordinata allo Stato molto più di quanto lo subordini a sé, rammenta il potere clericale degli ayatollah iraniani dopo la rivoluzione di Khomeini nel 1979. Ma restiamo all'Arabia Saudita. Chi difende il wahabismo dice che il wahabismo è la religione corretta e che le altre vanno considerate forme spurie, imperfette, corrotte di religione. Come la mettiamo con questo radicalismo che i suoi propugnatori definiscono purismo e i suoi oppositori fanatismo?
Devo confessarti una cosa importante. In termini generali, noi abbiamo un grande problema nell'Islam sunnita. Il grande problema è che il sunnismo non è rappresentato da un unico paradigma. Quindi troverai che ci sono nel sunnismo come dei cerchi. C'è il cerchio dei musulmani, come cerchio generale e massimo. E poi, se entri un po' all'interno, il cerchio dei salafiti e del wahabismo. E dentro questo cerchio salafita, altri cerchi ancora, come la jihadia el-islamawiya, cioè i jihadisti, che considerano che il cambiamento dei popoli e dei governi debba provenire dall'occupazione violenta del potere. E all'interno del grande cerchio del salafismo ci sono tantissimi problemi. Trovi per esempio un'unica regola ispiratrice, comune ad Al-Qaeda, ai jihadisti, a Daesh e persino ai salafiti cosiddetti riformisti. Ma ciascuno di loro ne dà un'applicazione storica e politica completamente diversa. Il problema è dunque nell'applicazione di tale regola comune e nelle strategie che vi fanno seguito. C'è per esempio chi applica una determinata strategia in un tempo determinato, un altro che la applica in un tempo completamente diverso. C'è chi vuole subito il potere e che invece lavora sull'educazione, la formazione e la costruzione progressiva dell'individuo e della società. Se vai a guardare i testi ispiratori di Daesh, allora, ti accorgerai che tutti i libri di Muhammad Abdel Wahab sono alla base delle loro teorie. Ma poi trovi che il movimento riformista salafita a sua volta ha assunto gli stessi principi e gli stessi esempi. Quindi c'è un cerchio che in qualche modo soddisfa tutti i bisogni, che siano quelli di Daesh, del Takfir o di altri, e per questo è molto facile attaccarli. Allora, come si può risolvere una questione di questo genere? Si può risolvere solo ritornando al riformismo. C'è infatti un problema con tutti i libri canonici. I principi di Muhammad Abdel Wahab si rifanno a un tempo che risale a 1400 anni fa, all'epoca dei primi scontri religiosi tra le diverse correnti. Quindi, per risolvere questo problema, ci vuole una grande rivoluzione riformista di tutta la comunità musulmana, la Umma, e questo è molto difficile.
Sappiamo che i principi del wahabismo sono divisi in due parti. La prima comprende la fede e include 10 regole principali e chi non le rispetta viene subito considerato un miscredente. E sono le stesse regole fondamentali a cui si rifanno anche Daesh, i salafiti e tutti gli altri movimenti integralisti. La seconda parte riguarda invece la predicazione e anche in questo ambito si conservano sempre elementi fondamentali per tutti i diversi movimenti. Per esempio, bisogna sempre temere Dio ed essere sempre sotto minaccia di una punizione. Bisogna inoltre applicare alla lettera tutti i precetti canonici, come la preghiera, l'elemosina rituale e via dicendo. Anche l'uso della violenza è estorto arbitrariamente al tempo di Ibn Taymiyyah e dell'occupazione del mondo islamico da parte dei mongoli, che ammazzavano musulmani innocenti per difendere i loro avamposti. inducendo così Ibn Taymiyyah a teorizzare il diritto alla vendetta violenta. E naturalmente che Daesh applichi oggi questa regola antica è completamente obsoleto. Ma veniamo a un'ultima questione. Com'è possibile che Al-Azhar e le altre associazioni moderate non riescono ad arginare questo richiamo, per esempio di Daesh e degli altri gruppi terroristici, a idee che risalgono a centinaia di anni fa?
Ti rispondo in totale sincerità. Le nostre fonti religiose dipendono da un ciclo di racconti che si tramandano uno dopo l'altro da testimone a testimone. Questo tipo di racconti all'inizio era debole, poi si è rafforzato. Per esempio, il libro L'inizio e la fine di Ibn Kassir. All'inizio c'era solo quello come referenza, poi arrivarono altri a svilupparlo. Ibn Taymiyyah e Muhammad Abdel Wahhab lo adottarono, per esempio, come fonte del loro pensiero. E anche noi musulmani in generale ci riferiamo ad esso. Ma tutti questi libri successivi hanno subito delle mistificazioni, per esempio accentuando l'importanza di alcuni eventi, anche minori, della storia profetica e diminuendo quella di altri maggiori. Alcuni hanno addirittura inventato degli eventi che non erano mai accaduti. Per esempio, l'impero Abbaside ha cominciato a inventare storie fasulle sull'epoca dell'impero precedente, quello Umayyade, e dopo gli Abbasidi altri ancora inventarono tradizioni e storie del tutto campate in aria. E furono moltissime. La comunità dei musulmani, la Umma, non ha però compiuto nessuno sforzo per uniformare questa eredità. E così ecco che è venuto Daesh e ha adottato dai libri della tradizione quello che gli conveniva, come per esempio il principio di poter dare fuoco a delle persone innocenti, come è successo con Al-Qasasba, il pilota giordano arso vivo. E così siamo entrati in una situazione incontrollabile. Come risolverla? Per risolverla ci vuole un progetto enorme, che coinvolga tutte le associazioni che si occupano di religione, ma è un progetto quasi impossibile per due ragioni. In primo luogo, per il potere politico che c'è adesso. Sono tutte dittature. In secondo luogo, tutte le associazioni religiose servono il potere politico e quest'ultimo non crede nella democrazia.
Il wahhabismo costituisce dunque un enorme problema per l'Islam sunnita, almeno nella misura in cui le grandi fonti a cui si ispira continuano ancora oggi a essere manipolate, usate a fini di potere e soprattutto distorte per poter determinare le condizioni della violenza e del terrorismo. Ma il wahhabismo è anche stato un grande fenomeno di diffusione del conservatorismo nel mondo arabo, soprattutto in Egitto. Said Sadek, professore di scienze politiche all'Università del Cairo, ci aiuta a capire in che senso. Professor Sadek, l'Egitto degli ultimi decenni è diventato molto tradizionalista e si è lasciato profondamente influenzare dal wahhabismo. Come si è prodotto, storicamente parlando, questo fenomeno?
Sai, negli anni 70 molti egiziani, soprattutto delle campagne e della classe operaia, dovettero emigrare verso i paesi del Golfo Persico. Entrambi questi gruppi avevano già un background piuttosto conservatore, ma quando arrivarono in tali paesi raggiunsero un ambiente ancora più conservatore, specialmente quando approdarono in Arabia Saudita. E quindi cominciarono a pensare che i paesi del Golfo erano diventati ricchi perché si erano affidati all'Islam fondamentalista, cioè all'Islam wahhabita. E di conseguenza a pensare che, al contrario, l'Egitto era rimasto povero perché sotto Gamal Abdel Nasser aveva adottato il socialismo. Così, quando rientrarono da questi paesi ricchi del Golfo Persico, divennero molto più conservatori di quanto fossero prima di lasciare l'Egitto. Molte donne che vestivano prima con delle semplici tuniche tradizionali, le cosiddette gallabeie, che non erano velate, tornarono indietro velate. E quelle che erano solito portare il velo tornarono indietro con il niqab, cioè con il velo integrale. E infine, le donne che già portavano il niqab in Egitto, anche se erano molto rare a quel tempo, tornarono indietro diventando delle specie di fanatiche e persino a volte delle terroriste. E questa è la ragione per la quale gradualmente la cultura wahhabita, questa forma estrema di Islam conservatore, ha cominciato a diventare dominante sia nelle campagne egiziane, sia presso le classi più umili, sia presso le classi medie. Il processo che imponeva alle donne di velarsi cominciò inoltre a cambiare radicalmente l'immagine delle ragazze che frequentavano l'università. All'Università del Cairo, per esempio, durante gli anni 60 e 70, le studentesse non erano affatto velate. Poi, improvvisamente, cominciarono quasi tutte a essere velate e a indossare vestiti molto conservatori. Questo ti mostra quindi l'effetto prodotto da questo tipo di interazione fra le due culture, quella conservatrice egiziana, tradizionale ma anche molto moderata, e quella fondamentalista ed estremista del wahhabismo saudita. Tutto il contrario è invece quello che è accaduto con la Turchia. La classe lavoratrice turca, soprattutto dell'Anatolia, non si trasferì mai in Arabia Saudita o in altri paesi del Golfo Persico. Si trasferì viceversa in Germania. E ovviamente la cultura tedesca è completamente diversa, è mentalmente molto aperta. E questo ebbe degli effetti profondi sulla mentalità dei turchi, mentre l'Egitto divenne, come abbiamo detto, sempre più conservatore.
Ecco, il processo è stato allora determinato soprattutto da questi grandi flussi migratori dall'Egitto e dagli altri paesi poveri del Medio Oriente verso i paesi ricchi del Golfo Persico, in particolare dell'Arabia Saudita. E l'effetto di contaminazione progressiva di milioni e milioni di immigrati, poi rientrati in patria, ha determinato quel fenomeno di neo-islamizzazione che è ancora oggi in corso sia in Egitto che altrove. Un'islamizzazione, o neo-islamizzazione come viene appunto chiamata, la cui radice più lontana e più determinante si può ravvisare nel wahhabismo. Ma veniamo all'influenza del wahhabismo non solo sulla mentalità popolare e quindi sulla società degli immigrati, ma sui movimenti cosiddetti radicali, quelli che daranno poi vita negli anni 80 e 90 ai grandi gruppi terroristici internazionali. Si può dire che il wahhabismo sia in qualche modo il terreno di coltura, la fonte filosofica e religiosa primaria di ispirazione per i movimenti islamisti moderni.
Il movimento wahhabita ebbe un grande impatto sui movimenti islamisti moderni. Se risali indietro nella storia, al 1928, quando Hassan el-Banna cominciò a fondare il movimento dei fratelli musulmani, ti accorgi che l'Arabia Saudita moderna era stata creata da poco. E questo ebbe un grande effetto sulla creazione dei movimenti dell'Islam politico. Ci furono molte guerre che Abdelaziz el Saud condusse contro i suoi nemici con l'aiuto degli inglesi. E quello che va subito notato è che il suo esercito comprendeva un gruppo di tribù che chiamavano se stessi Ikhwan, cioè fratelli, esattamente come i fratelli musulmani chiamano se stessi Ikhwan. E proprio in quel periodo Abdelaziz el Saud cominciò ad adottare la bandiera che è ancora oggi quella dell'Arabia Saudita, le due sciaboli con il Corano. Allo stesso momento Hassan el-Banna in Egitto cominciò a essere influenzato dalla cultura dell'Arabia Saudita, tanto che l'insegna della fratellanza musulmana è, sotto diversi aspetti, molto simile a quella dell'Arabia Saudita. Anche in questa ci sono le due sciabole e il Corano. Inoltre Hassan el-Banna chiamò, come abbiamo detto, il suo movimento Movimento degli Ikhwan, cioè dei fratelli. Anche in questo caso è esattamente come fece Saud con il suo esercito tribale. Ci fu dunque indubbiamente un'influenza sui fratelli musulmani egiziani da parte dei sauditi, ma non un'influenza da considerare assoluta. I fratelli musulmani credono infatti nella Shura, la consultazione popolare, e credono nelle elezioni, mentre la monarchia saudita, essendo un ordine dinastico, non crede né nella Shura né in definitiva nella democrazia. E questo ovviamente segna una grande differenza fra i due. Quindi si può dire che in molti sensi i fratelli musulmani sentirono che i sauditi erano importanti e tuttavia conservarono le distanze da loro. E lo stesso fece l'Arabia Saudita nei confronti dei fratelli musulmani. E visto che molti fratelli musulmani erano stati perseguitati in Egitto sotto Nasser, un gran numero di essi fuggì in Arabia Saudita.
Quando si parla con i fratelli musulmani in Egitto, oggi considerati fuori legge, è difficile che costoro spendano però molte parole di consenso nei confronti del wahhabismo. Eppure, come abbiamo sentito, le contiguità e le somiglianze, almeno a livello di ispirazione religiosa, sono moltissime. Ma veniamo ai tempi più recenti. Un altro momento di contrasto e di divisione fra i fratelli musulmani e il wahhabismo saudita si è avuto con l'occupazione del Kuwait da parte dell'Iraq e in seguito con l'avvento della primavera araba, che a partire da un certo momento in avanti ha visto anche la presenza in prima linea della Fratellanza musulmana. Cosa si può dire di queste situazioni di scontro, per così dire, fra Fratellanza e Wahhabismo?
Quando è esplosa la primavera araba, o anche prima della primavera araba, quando l'Iraq invase il Kuwait, la Fratellanza musulmana emise una dichiarazione di supporto all'Iraq. E questa dichiarazione era palesemente contro l'Arabia Saudita e il suo sostegno alla campagna militare che venne attuata contro l'Iraq. Quando poi prese avvio la primavera araba, si creò subito una sorta di competizione fra le due posizioni religiose. L'Arabia Saudita non voleva infatti che la Fratellanza musulmana si ergesse a leader del mondo sunnita. Volevano che essere leader del mondo sunnita fossero loro. Così i movimenti fondamentalisti islamici cominciarono a guardare all'Arabia Saudita come a un paese in cui il wahhabismo non aveva una forte adesione popolare. E da quel momento in avanti emersero fenomeni come Al-Qaeda o Daesh, che erano molto, molto più estremisti del wahhabismo, il quale in definitiva preesisteva alla loro nascita. L'Arabia Saudita ha finanziato molti movimenti islamici in Europa, negli Stati Uniti e in altri paesi. E questi sono i posti da cui le idee puriste del wahhabismo hanno cominciato ad essere propagate. E questa è la ragione per cui alla fine è nato l'Islam militante.
Tornando indietro nei secoli, si può dunque dire che tutto comincia con Muhammad Abdel Wahhab e la sua alleanza con la dinastia regnante dei Saud. In senso stretto, dunque, il wahhabismo è stato creato da Abdel Wahhab, mentre la comunione, per così dire, fra wahhabismo e cultura saudita di governo dall'incontro tra il potere politico e quello religioso. È dunque il wahhabismo una creazione politica o religiosa, oppure un misto fra le due?
È stato creato da Muhammad Abdel Wahhab e Abdel Aziz El Saud. In questo connubio si venne a creare la seguente spartizione delle ingerenze. L'intera situazione interna era ed è monitorata dal movimento wahhabita, mentre quella esterna era ed è completamente monitorata e amministrata dalla dinastia saudita. Quindi, se si cercasse di separare queste due entità, l'Arabia Saudita semplicemente collasserebbe. Ci sarebbe una guerra fra i fanatici del wahhabismo da una parte e il governo saudita dall'altra, e tutto salterebbe per aria. Quindi l'idea di modernizzare l'Arabia Saudita può essere presa in considerazione solo partendo dal principio che si deve assolutamente rompere questa alleanza fra la leadership religiosa di Muhammad Abdel Wahhab e la governance della dinastia saudita. È infatti impensabile che una simile modernizzazione possa prescindere dalla presenza del movimento wahhabita, per esempio cambiando alcune delle loro idee, specialmente a proposito delle donne, delle minoranze religiose in Arabia Saudita. Sì, è semplicemente impensabile.
Come immaginare allora che l'Arabia Saudita possa attraversare un momento di modernizzazione e di democratizzazione, come in parte, soprattutto nel corso delle primavere arabe, è successo in altri paesi del Medio Oriente, e come in forme diverse dal socialismo al liberalismo in passato è stato osservato all'interno di compagini di governo che pure erano dittatoriali. Probabilmente è un problema insolubile. Fin tanto che perdurerà, infatti, l'influenza capillare e profondissima che il wahhabismo, i suoi principi religiosi estremi e radicali, esercita sulla società, sul potere e soprattutto sulla casa regnante dell'Arabia Saudita, una simile modernizzazione rischia di essere perpetualmente procrastinata a tempi migliori. Ma prendere atto che è da quel lontano e drammatico connubio che tutto prende origine è forse già un modo per poter contribuire culturalmente a modificare gli assetti di un paese sempre fermo al suo Medioevo e sempre convinto che in tale Medioevo sia una verità ultima non ulteriormente estirpabile.